Andiamo a sentire cosa ne pensa anche Antonio Di Gennaro. Ciao grande DJ.
Ciao DJ.
Buongiorno a voi e a tutti ragazzi, tifosi viola.
Ecco, i tifosi viola che ora sono un po' incazzati, dice, te lo dico, perché insomma questo mercato...
Beh, non hanno mai vinto, è normale, hanno vinto, ti incazzi, è normale.
E anche il mercato non ci fa essere troppo felici, viene da dire, nel
ma
senso...
il mercato, ragazzi, lo sapete, il mercato di gennaio, o vai a prendere i giocatori ma li devi pagare il doppio, perché a gennaio o non te li danno, se te li danno te li... sono prezzi, insomma, secondo me fuori da ogni logica.
Però visto quello che succede nelle altri club, no? Visto quello che hai ascoltato per la Roma, il Napoli, l'Atalanta, quindi le altre società che comunque sono nel novero delle squadre che adesso stanno lottando per posti europei, la Fiorentina di oggi dico, perché chiaramente c'è in sei giorni si può fare tante cose, però di oggi come si ricolloca in questa situazione? Va bene perché non ha cambiato molto e quindi squadra che fa buoni risultati non si cambia, oppure il rischio è che le altre che in questa prima parte di stagione hanno effettivamente marcato visita spesso e volentieri si siano rinforzate in un modo tale da poter rincorrere tranquillamente la posizione della Fiorentina?
Ma tolto Inter e Juventus che fanno un campionato strepitoso, le altre sì, il Milan anche un po' qualche alto e basso l'ha avuto, ma è lì, quindi a parte quelle tre c'è una bella lotta interessante, avvincente e anche abbastanza cioè non sicura, che può, nel senso che può arrivare quarto. La Fiorentina c'è e quindi, come ho detto più volte, lo ripeto, dovrà fare anche una scelta, perché con l'organico che ha, fronteggiare Conference, giocare per la Champions e quant'altro, ora Supercoppa è andata e la Coppa Italia non so se ce la potrà fare, secondo me, anche perché non so chi potrà andare a prendere, come dicevo prima, a gennaio, a meno che non investi 30-40 milioni, ma non li fanno a giugno, figuriamoci a gennaio. Quindi la Fiorentina è in un momento in cui a gennaio è andato male, e questo con è sotto l'occhio di tutti, sta cercando anche nuove alternative tattiche, visto anche in virtù di quella partita decisiva. Ecco, la partita con l'Inter ti può dire, secondo me, anche se una partita a volte ce non fa testo, secondo me l'Inter può fare testo in virtù della Fiorentina di cosa può dire nel campionato, proprio per il discorso lotta alla Champions, che secondo me io punterei tutto lì, perché veramente c'è bagarre. Però insomma arrivare in Champions vorrebbe dire fare un campionato strepitoso, e quindi io mi concentrerei molto più sulla Champions League. Ma uno dice ok, ti concentri lì, poi non arrivi, però insomma se arrivi in Champions League, secondo me le squadre sono alla portata della Fiorentina, secondo me, a patto che ovvio trovi anche un equilibrio di risultati di a livello tattico, che secondo me adesso l'italiano sta cercando di valutare. Infatti con l'Inter non si sa se può giocare con la difesa a 3 per mettersi anche a specchio con l'Inter, oppure riproporre il 4-2-3-1, oppure giocare con 2 trequartisti. Io credo che in questo l'allenatore è cosa che è sempre stato molto ligio al suo modo di giocare, alla sua idea, che è giusto, però nel calcio di oggi sappiamo che gli allenatori devono trovare delle alternative. Quindi secondo me la Fiorentina è collocata in quelle squadre che possono giocarsi la Champions. Poi qualcuna ha l'organico migliore, penso il Napoli, l'Atalanta non lo so, siamo lì, e la Roma, anche lì la Roma è andato via Mourinho, c'è stato un po' di bagarre, quindi la Lazio sta recuperando bene, ma anche loro, la Lazio, sentendo anche Sarri, non ha un organico completo, anche perché l'anno scorso ha lasciato la Conference per arrivare seconda in campionato e arrivare in Champions. Ecco, secondo me la Fiorentina dovrebbe valutare questo. Sentivo di Brecalo, giocatori, questi sono giocatori che nella Fiorentina nel discorso viola sono di un livello inferiore. Per alzare il livello ovviamente ci vorranno, non so ora, ma sicuramente a giugno, luglio, dei giocatori che alzano il livello qualitativo della squadra. Questo è poco ma sicuro.
Anche perché, Antonio, questo è giusto ribadirlo, le squadre si costruiscono nel mercato estivo, non certo a gennaio. Però nel momento in cui la Fiorentina è quarta, abbiamo detto anche in estate, comunque da un punto di vista di rosa, sulla carta...
è tutto un gennaio non bello, e questa è la cosa... Che va rimarcata, secondo me, in un gennaio dove non ha mai vinto.
Esatto.
Questo ti fa capire che è ancora lì, quindi c'è questa possibilità. Le altre non è che viaggino in maniera come le altre tre, diciamo.
Però Antonio, le altre, la sensazione che le altre società avessero e abbiano la consapevolezza che qualcosa non va, te l'hanno data fin da subito. La Roma che cambia allenatore, il Napoli che non solo cambia allenatore ma rifà mezza squadra, l'Atalanta che ha preso subito il primo, secondo giorno di mercato IEM.
Ma il Napoli ha fatto dei pasticci, la Roma non ha investito un euro. Ora di Mourinho gli si può di tutto, Ma a Mourinho non è stato investito un euro. I giocatori che sono arrivati, quelli forti, l'ha presi lui a parametro zero, ma per la sua forza, la sua capacità di incidere, di che, a livello carismatico, di leadership, altrimenti non sarebbero arrivati i giocatori. Cioè la Roma non ha investito niente dal punto di vista economico, parlo a livello di cifre, certo. Il Napoli ha dovuto rimediare, ha fatto un po' come Bari, no? Ha sconquassato, sì, una squadra, cambio allenatori anche un po' navigati, che dovevano diciamo, ripartire anche loro, quindi è ovvio. Poi il Napoli ha capacità anche, ha fatto
però un Antonio, quello che ti dico, se il Napoli, che è nono ma è a solo 3 punti dalla Fiorentina, sconquassa tutto quello che c'è da sconquassare, così fa la Roma, così comunque fa anche l'Atalanta prendendo Ien, cioè tu credi che da un punto di vista strategico sia stato giusto per la Fiorentina non, tra virgolette, rispondere a tutto questo movimento di mercato che le altre comunque hanno avuto?
Beh, qualcosina doveva essere fatto, sì. Tenendo sempre presente che gennaio è un mercato particolare, si dice proprio di, per rimediare, diciamo, eventuali errori. Tu dicevi del Napoli, ma il Napoli ha cambiato anche sistema ora. Bisogna capire se i giocatori hanno questa volontà di giocare. L'anno scorso giocavano a memoria, cioè bastava mettere il pilota automatico, Spalletti, è ovvio, ha inciso. Quest'anno pensavo fosse uguale quando è andato via Garzia, o anche quando c'era Garzia, ma non è così, quindi vuol dire che l'allenatore è importante. No, tanti dicevano l'allenatore incide il 20%, nel calcio attuale, forse ai miei tempi sì, nel calcio attuale conta secondo molto di più, incide molto di più. E quindi bisogna anche capire dal punto di vista anche tattico la Fiorentina come si ripropone e se trova la continuità, perché ripeto, nonostante gennaio negativo, la Fiorentina è lì quarta e secondo me, torno a ripetere, deve fare anche una scelta, perché l'organico che ha non può competere proprio a livello proprio anche mentale, anche gli stessi giocatori non sono nella capacità, secondo me, poi magari sarei felicissimo, non hanno il concetto di giocare 3 competizioni, e quindi mi concentrerei su questo, anche perché poi ci sono giocatori che non hanno inciso e non so se questi potranno rimanere oppure ci saranno degli scambi. Tu mi dicevi di Breco, lo stesso Iconè, Nico González si è fatto male, ecco, questo incide molto, lo stesso Sottil, questa discontinuità che poi fa sì che, vedi, l'allenatore cerca anche di cambiare qualcosa, ed è giusto secondo me, anche per sfruttare le capacità di altri giocatori. Quindi, nonostante poi, torno a ripetere, ricordiamoci, è quarta la Fiorentina, un gennaio negativo con degli attaccanti che hanno fatto quanto? 4 gol, 5 gol in 2?
Poca roba. Ultima ora.
Secondo me, di come anche questo campionato, non dico al ribasso, però insomma la Fiorentina è quarta con gli attaccanti che hanno fatto 4-5 gol in 2, e questo ti fa capire, avendo molte competizioni, e questo ti fa capire che ecco, trovare una linea giusta, uno te la giochi fino alla fine.
Eh sì, questo sicuramente. Allora, intanto devo dare un'ultima ora che non è di mercato, ma che comunque in qualche modo lo ricorda, perché brutta tegola, mi viene da dire, per il Sassuolo, perché Berardi si è infortunato al ginocchio, dovrà operarsi, e quindi trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro con lesione sottile, ma lesione longitudinale al menisco mediale. Quindi tendenzialmente credo che un paio di mesi fatti bene almeno siano duopo per Berardi per tornare, e credo che il Sassuolo sia in grande difficoltà, perché io non so quanta percentuale di incisività sui gol e sulle azioni da gol del Sassuolo appunto abbia Berardi, ma insomma senza Berardi il Sassuolo, che è già in difficoltà, voglio capire come farà a sistemarsi. Ci sono qualche giorno
incide tanto,
Incide tanto. Io penso, non dico il 50% dei gol, ma poco ci manca di quelli fatti.
Secondo me 50, ma anche per l'economia del gioco.
Certo, quindi vedremo cosa accadrà al Sassuolo, questo infortunio cosa vorrà dire. Antonio, per tornare un attimo al mercato, una voce che si paventa in queste ore, che secondo me non ha molta forza, ma ci dà il quadro anche di quello che la Fiorentina pensa, è quella di tornare a provare con la Salernitana a scambiare Nzola per Dia. Tu pensi che un affare di questo tipo potrebbe effettivamente dare qualcosa in più alla Fiorentina, o sei dell'idea che sia un'altra operazione eventualmente che comunque poco cambi?
Senti, se devo andare a prendere un attaccante aspetto giugno, vado a prendere uno forte, investo, quello sì, perché insomma se cambia insomma, in maniera marginale, secondo me, cambia poco. Sì, Dia ha valutato 25 milioni, ragazzi, non scherziamo,
No, per la valutato 25 milioni l'estate scorsa, ora credo che Sabatini...
È ovvio, quindi è, certo, rapportato al campionato che sta facendo la Serenitana, che non è positivo. Io attualmente, se devo puntare, valuto un attaccante in prospettiva futura, magari spendo ecco, una cifra importante, voglio, è stato fatto anche per Beltran perché 25 milioni, però è nuovo in questo senso, insomma, secondo me può migliorare molto da come lo vedo io, perché più diciamo anche a livello tecnico rispetto a Anzola mi sembra sia più dentro, secondo me, il contesto squadra, e quindi io aspetterei, punterei per l'anno prossimo un attaccante di livello importante, ecco, se trovasse un altro Vlahovic, perché è ritornato quello di Firenze, mi sembrerebbe la cosa più giusta.
Però Antonio, per tornare sulla tua considerazione di partenza, tu sostanzialmente la estremizzi un po', partendo dal presupposto di migliorare il risultato dell'anno scorso in Serie A, non vedresti così negativamente anche un'eliminazione in Conference League, un'eliminazione diciamo precoce, insomma, già a partire da marzo.
Ho detto prima, la Champions è lì. Se ci sono 5-6 squadre, mi sembra, dal Napoli dal 31, qualcuno c'ha una partita in meno, fino a, in tre punti c'è 6 squadre, non mi sembra di capire se 6 squadre. Insomma, quindi uno se la gioca. Poi la Fiorentina ha vinto a Napoli, ricordiamoci, sì, ha fatto poi altre partite, ha vinto a Napoli, non è che ha vinto, ha dominato a Napoli. Con l'Inter, se, ora ecco, come dicevo prima, la partita con l'Inter di domenica ti può dare, diciamo, ti può far capire il livello, il momento della squadra. Perché secondo me, insomma, vai a incontrare più forte, nonostante gli manca Barella e Mkhitaryan, che non sono da poco, però ha giocatori ovviamente in organico, come gioca Frattesi, Aslani, che secondo me in prospettiva è uno dei più forti play che ci sarà, secondo me, mi piace tantissimo già dall'Empoli.
Giocasse, quindi, Antonio, ogni tanto Aslani, ora lo vedremo, ma insomma, in generale...
Cianoglu è uno dei più forti registi a livello europeo e mondiale attualmente,
sì.
È impressionante, e quindi non è semplice, però è un giocatore forte. Poi all'Inter sappiamo che, insomma, non è semplice diciamo sostituire certi campioni, e quindi però un organico fantastico, e secondo me sono i più forti in assoluto, e quindi secondo me è un test non decisivo, però molto importante per far capire la Fiorentina cosa può fare dopo. Ecco, se passi bene l'Inter vuol dire che prendi consapevolezza, e poi devi trovare quella linea, no? quella continuità di risultati. Per questo dico, se tu giochi per tre competizioni, non lo so fino a che punto, difficilmente ci riescono in pochi, ma anche le squadre che hanno vinto lo scudetto in passato, negli altri anni, l'Inter l'ha vinto tralasciando la Champions, il Milan lo stesso, e quindi so che è una scelta che lì per lì può sembrare anche a livello tifoseria, come si tralascia una Conference, magari l'anno scorso siamo arrivati, l'abbiamo persa, perché non ci riproviamo, è ovvio, sì, la Coppa Italia è uguale, però ecco, il pensiero di poter arrivare quarti, ragazzi, è qualcosa di importante, al di là del fatto economico che è fondamentale, ma c'è anche un discorso di prestigio, di orgoglio, di trovare poi giocatori che vengono a Firenze a giocare alla Champions League, allora è diverso, lo si rende l'idea.
Assolutamente, ma guarda, prima di salutarti Antonio, volevo chiederti proprio sul fatto di queste doppie assenze a centrocampo dell'Inter, secondo te quanto, sempre dicendo che l'organico dell'Inter è il più forte, come dicevi poco fa anche tu, però quanto può incidere nel rendimento di una squadra che gioca fondamentalmente a memoria come la squadra di Inzaghi? Perché a mia sensazione, leggendo anche i siti, diciamo, di Inter e di tifosi dell'Inter, l'assenza soprattutto di Çalhanoğlu viene vista come fosse una sorta d'assenza tipo di Lautaro, cioè di importanza come quella eventuale di Lautaro, cioè.
Su questo non c'è dubbio. Poi sai, l'anima tu gioca poco, ma quindi è già inserito, perché piano piano Inzaghi sa come gestire. Prima ho sbagliato, perché Mkhitaryan è un altro giocatore, dice, ma come mai gioca sempre lui? Perché nella Roma, perché gioca sempre lui Mkhitaryan a livello tattico e tecnico, uno dei più forti giocatori c'è in giro, mm-hmm. Perché la gente poi va a vedere, perché magari se tu lo vedi nell'economia di una squadra, Mkhitaryan è qualcosa di
imprescindibile, forte. Sì.
È imprescindibile, bravo. Quindi può incidere, sì, Çalhanoğlu soprattutto, Barella anche, ma Frattesi sappiamo che ha caratteristiche un po' diverse, ma è quello che accompagna, che strappa, che va, si butta dentro, quindi ecco, lì bisogna essere molto attenti, perché poi come discorso dell'Inter si parla di moduli, no? A 4, a 3, gioca a 3, ma tu vedi che Bastoni, Di Acerbi, Pavard, quando gioca anche De Braccetto, Darmian, accompagnano l'azione. De Frey, vanno oltre la metà campo, partecipano, hanno sempre un uomo in più, hanno questa capacità di gestire il pallone e poi di portare anche i difensori in zona offensiva, proprio perché giocano in maniera proprio compatta. Quindi può essere compensata da questo, però Çalhanoğlu è un giocatore che ha qualcosa in più, quindi la Fiorentina deve sfruttare questa situazione e soprattutto a livello tattico deve fare una squadra che non lasci campo, perché insomma l'Inter può giocare in spazi stretti, in spazi larghi, a campo aperto. Quindi per questo ho detto, la partita con l'Inter secondo me non è decisiva, ma è un test per far capire alla Fiorentina di come potrà essere dopo il suo campionato. Secondo me è non decisivo, ma molto importante.
Grazie mille ad Antonio Di Gennaro. Ciao DJ.
Ciao grande DJ. Ciao.